Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione de Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Perché ti ho dato quel coso lì?
La difficoltà di riconoscere oggigiorno i maestri è, mi sembra, più ampia rispetto al passato. In primo luogo perché siamo circondati da rumore. Cioè, noi oggi abbiamo un contatto molto più quantitativamente impegnativo con persone che possono sembrare maestri, che si agghindano, si atteggiano come maestri, persone che hanno capito tutto della vita, persone che possono insegnarti quello, quell'altro, da life coach a thinking coach a guru di vita a maestri dell'esistenza. Insomma, oggi c'è un rumore imperante. Molto spesso questo rumore va a impattare anche con il mondo degli influencer. Il problema è che quando si ha a che fare con questo mondo, spesso si confonde il maestro con l'idolo. Ecco, la cosa che cercherò di dirvi in questa puntata è che se tu idolatri qualcuno, quel qualcuno non diventerà mai tuo maestro. Cercheremo di capire dopo il perché. Però non c'è soltanto questo. Il punto è che le relazioni sono sempre più virtuali. E io lo ribadisco sempre, l'ho ridetto anche qualche giorno fa. Non considerate mai un influencer come un maestro. L'influencer può dare strumenti, può esservi di stimolo, di ispirazione, ma non può essere un maestro, perché per essere un maestro ci vuole un contatto diretto e la virtualità non basta, ma anche questo torneremo. A questo si aggiunge il fatto che oggigiorno i guru sanno ingannare molto meglio con l'apparenza, quindi si sa molto meglio come le persone costruiscono le loro rappresentazioni intorno a temi come quello del maestro, del saggio, del sapiente, costruendole anche intorno all'infallibilismo, tema di cui parlo nel mio libro Seneca tra gli zombie, e quindi l'idea che in fin dei conti il maestro sia quello che non può sbagliarsi. Grandissima stronzata. E questo ci ricorda anche che noi oggi siamo dominati spesso dalle nostre rappresentazioni. Si dice che l'abito non fa il monaco, ma noi vogliamo che l'abito faccia il monaco, e questo è evidentemente un problema. Quindi capite bene che oggigiorno, con tutti questi contesti, forse, dico forse perché cosa vuol dire? È una cosa soggettiva, una cosa che cerco di indovinare, magari non è vero, però forse oggi è più difficile entrare in contatto con vere figure che possiamo considerare come maestri rispetto al passato. Però, nella mia esperienza, io posso dire che ci sono alcuni aspetti che ci aiutano a riconoscerli. Per me la pornografia è stato un mezzo che ha veramente liberato energie sessuali che altrimenti sarebbero rimaste.
Sì, perché però non ci si incaponisca solo su quella, ragazzi,
no, esatto, no, certo.
È un buon livello teorico, ma ogni buona teoria, se non la applichi, non vale
esatto,
un cazzo.
Esatto.
Pragmatismo, anzitutto, pragmatismo.
Esatto. E purtroppo
poi imparate bene, poi
il porno scriviamo il libro Porno Pragmatismo, Michele, porno, ti piace? Ti piacerebbe? Ti sei mai beccato un momento in cui tu hai detto questa roba qua tipo mi fa male o roba del genere nel tuo lavoro di comico in generale, ok? Ti sei mai beccato un momento in cui hai dovuto mettere in discussione la tua stessa comicità o nei video o nel tuo lavoro di autore e via dicendo?
Ma forse, guarda, ultimamente quello che lavora sull'inconscio è proprio questo, sapere che ci sono, sì, secondo me mi fa male, e il fatto che ci siano delle categorie che vogliono sentirsi protette e che smuovono una grande fetta di opinione pubblica, che ti fanno dubitare che quella battuta sia utile o fattibile, ecco, nel senso che magari vai a leggere cosa scrivono questi gruppi e magari dicono ok, basta prendere in giro i bassi,
sì, no? Sì.
Perché ci sentiamo offesi, la comicità si può anche evolvere da questo, no? Ora io raramente faccio battute fisiche, però magari tu dici ok, facciamo un personaggio Quando dicono, allora, non puoi fare rappresentazioni di altre culture, di altre comunità etniche.
Altrimenti
no?
È appropriazione culturale.
È appropriazione culturale. E dico, ma se io ho in mente questo personaggio, non lo farò mai. Cioè, se mi viene in mente...
Certo.
Perché è una comunità, una minoranza...
Commercialista che... samoano...
Non lo
appassionato
puoi
di marijuana, non puoi farlo, non puoi farlo, non puoi farlo.
Fare il cinese, non puoi farlo. Ma io capisco il motivo per cui non si può fare, e questo magari con tante altre tipologie di comunità ti fa sì che dici, no, questa è meglio che... Ma perché devo avere le cazzi? Mi studio qualcos'altro.
Sì, sì.
Però
sì.
Stai praticamente dicendo questa battuta, escludendo di più quella comunità.
Bravissimo,
tra l'altro.
Eccola qua. Eccola qua
è la cosa che...
Cioè, un atto di ghettizzazione incredibile.
Sì, perché come per dire, è come se a un certo punto inizi a fare uno spettacolo in cui prendi solo per il culo i bianchi, i cis.
Esatto.
E tutto il resto del mondo viene oscurato, perché quel mondo lì non si può toccare. Questo in un esempio
iperbolico. Però ci sta.
Però è quello che si vuole arrivare, no? Cioè, si vuole arrivare. In realtà non è che si vuole arrivare, però che sta influenzando, cioè oscurare il resto, non battute sulle etniche, non battute sulla fisicità, non battute su problemi di salute, non battute sull'età, non battute su... E poi dicono, ah, ma i comici parlano solo di sesso. Ma non è che abbiamo...
è
la roba che adesso è meno rischiosa di tutte.
È vero.
Io sono andato su un'altra tipologia di comicità, però mi rendo conto che la mia non è neanche così.
Poi dipende
pop.
Anche quale ambito del sesso. Tipo, sicuramente su omosessualità e roba del genere devi starci anche molto più attento. Cioè, anche sul sesso eterosessuale puoi fare tante battute, però sul resto diventa...
E infatti io adesso... Era un po' che volevo fare una puntata di Diego Fumaro spiega la pornografia con la categoria Shmail, si può dire su Twitch?
Shmail. Sì, credo di sì.
E allora dico, come lo tradurrebbe Fusaro? Le maschielle? Non lo so, però dico...
Partiamo da minuscoli cerchi, sparsi in ogni punto dello spazio-tempo, una dimensione a ricciolo, avvolta su se stessa, poi rimpicciogliamoli sempre di più, stringendo i cerchi finché non si verifica una curiosa trasformazione. La dimensione smette di sembrare piccolissima e diventa invece enorme, come quando ci rendiamo conto che qualcosa che pareva piccolo invece in realtà è enorme e distante. È l'effetto che ho provato quando ad Amsterdam ho provato i funghetti.
Se c'è un paese... del cavolo, è la Russia.
Certo.
Cioè, raccontarci la Russia come un caso di successo vuol dire... Lascia stare tutto quello che è successo dal 24 febbraio in poi.
Ok, prendiamo il primo.
Vuol dire raccontarsi una clamorosa bugia. Chi racconta che la Russia è una storia di successo ha ancora in mente, peraltro vedendo in maniera distorta, quello che era la Russia 50 anni fa, cioè l'Unione Sovietica, grande potenza industriale e militare, che poi è collassata, ma lasciamo stare. La Russia di Putin, pre 24 febbraio, io credo che il 24 febbraio sia stato veramente uno dei rari casi nella storia in cui c'è un prima e un dopo,
sì.
In particolare per l'Europa e per la Russia. Ma quindi guardiamo al prima. La Russia pre 24 febbraio era un paese povero, statico e come pochi altri dipendente, diciamo, il cui successo o insuccesso, almeno dal punto di vista della qualità materiale della vita, era dipendente da tutto quello che succedeva fuori dalla Russia.
Uh-huh.
Il paradosso è che tutti i sovranisti, chiamiamoli, che vedevano nella Russia di Putin l'esempio da seguire, avevano in testa un paese che ha, io credo che gran parte delle persone non lo sappiano, il PIL della Russia pre 24 febbraio, adesso sarà il disastro, ma diciamo prima di tutto questo casino qua, il PIL della Russia era un terzo in meno di quello dell'Italia. Uno ha in testa la Russia che si contrappone agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un PIL che è 10 volte quello dell'Italia.
Certo.
Il PIL pro capite della Russia è un terzo di quello dell'Italia.
E già il nostro non è che sia proprio...
No, infatti
stellare.
Non è che diciamo, esatto.
Sì, sì.
La Russia è un paese il cui PIL e il cui, diciamo, le cui finanze pubbliche, il cui gettito delle tasse, dipende praticamente da una sola cosa, cioè i prezzi del petrolio.
Mm-hmm.
La rendita petrolifera, cioè gli incassi che il governo russo ottiene dalla vendita, dall'esportazione di petrolio e gas... a seconda degli anni, a seconda dei prezzi, viaggiano tra il 45 e il 55% dell'intera disponibilità di finanze della Russia. Mm-hmm. Cioè, la Russia era ed è un paese debole, povero, statico, che noi abbiamo continuato a temere in parte per un dato di fatto, cioè c'hanno la bomba atomica.
Esatto.
E come tutti quelli che hanno la bomba atomica devi guardarli con attenzione.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oltre al dato di fatto c'era evidentemente un'illusione. Io non sono un esperto di queste cose, quindi parlo un attimo faccio un discorso da bar. Tanto qua siamo un po' come il bar di Guerre Stellari, no?
Esatto.
Tutti quanti credevamo che la Russia fosse una straordinaria potenza militare. Le vicende degli ultimi due mesi ci dimostrano che la Russia è, sì, un paese con un esercito, per carità, ma insomma non ci ha dato la sensazione di essere un paese che è in grado di annientare.
Certo, certo.
Ora, raccontare questa come una storia di successo, e quindi come il fatto che, come dire, l'esempio pratico, l'eccezione che smentisce quella che noi ritenevamo essere una regola, a me pare la più grande delle cazzate che si possano raccontare.
Questo sicuramente.
Capisco di più, ma anche in quel caso, con molti dubbi, l'argomento sulla Cina. Mm-hmm. Ma pure la Cina è una storia che va vista, diciamo, con grano salis. Anche la Cina continua a essere un paese povero.
Certo.
È un paese molto più ricco rispetto alla Cina di oggi, rispetto alla Cina del, cos'era, del 79, quando è morto Mao, sì. Che anno fosse. È un paese molto più ricco perché è meno cinese.
Certo.
Negli ultimi anni la Cina stessa ha avuto un processo di involuzione e infatti è diventato un paese, per quanto sia incomparabile con la Russia per dimensioni, per centralità nell'economia mondiale, per lungimiranza della sua leadership, per tutto quello, ma è diventato un paese che sta peggio da ogni punto di vista economico e dal punto di vista delle libertà civili rispetto alla Cina di qualche anno fa. Noi ci siamo raccontati negli ultimi tre anni del fallimento delle che il Covid mostrava il fallimento del modello capitalistico delle democrazie liberali occidentali, e ci siamo raccontati che i grandi successi erano la Russia, la Cina e Cuba.
Diciamo che
ora
esempi discretamente sbagliati.
Discretamente sbagliati, ma per ragioni, come dire, io prima ho fatto un lungo pippone sull'importanza dei valori, ma in questo caso per ragioni di performance del sistema.
Sì, 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 sì.
No, io non sono vegetariano per motivi etici.
Sì.
Perché trovo scorretto mangiare qualcosa che non ha potuto scappare quando è stato catturato.
Dannazione.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.